Ben ritrovato a Marte Holder che mi ha raggiunto in studio per questo approfondimento di oggi.
Siamo arrivati a venerdì, buongiorno Cristina, buongiorno a tutti.
Quali sono le strategie in politica nella costruzione dell'immagine per conquistare sempre più potere? Che ruolo assume l'iconografia nell'ascesa di politici autoritari dittatori? Parleremo di questo. Dalla prima metà del Novecento, quando fotografia, stampa e cinegiornali diventano strumenti centrali della comunicazione di massa, fino al flusso mediatico contemporaneo fatto di televisione e social media, il rapporto tra politica e rappresentazione visiva è diventato sempre più stretto. E quindi nel nostro approfondimento partiamo da un caso emblematico, quello di Mussolini, per capire come nasce e si sviluppa la costruzione dell'immagine del potere, provando però poi a tracciare dei parallelismi con il presente.
E la nostra prima ospite è Alessandra Antola Suon, storica della cultura, specializzata in storia visiva e fotografia di propaganda. Ha appena pubblicato il saggio dal quale siamo partiti per questo approfondimento, che si intitola Fotografare Mussolini, la costruzione di un'idea politica. Per Meltemi, buongiorno, benvenuta alla Radio Svizzera.
Ah, buongiorno, buongiorno, vi ringrazio molto per questo invito, è proprio un piacere partecipare a questa conversazione.
Grazie a lei.
E il secondo ospite è il professor Luciano Cheles, che è stato professore ordinario di studi italiani presso le università di Lancaster, Lione e Poitiers, specialista di visual studies. Tra i suoi lavori segnaliamo Iconografia della destra, la propaganda figurativa da Almirante a Meloni per Viella e la curatela di The Political Portrait, Leadership, Image and Power per Routledge. Buongiorno professore.
Salve, buongiorno.
Ben trovato.
Per l'invito, grazie.
Alessandra Antola Suon, partiamo da lei. L'ascesa al potere di Mussolini coincide con la prima esplosione della comunicazione di massa. Mussolini come sfrutta a suo favore le nuove possibilità e quali sono le principali innovazioni che introduce?
Ecco, volevo aggiungere che mi fa molto piacere condividere lo spazio con Luciano Cheles, con il professor Cheles. Quindi, per quanto riguarda la sua domanda, ecco, nel mio libro io mostro come l'uso dell'immagine di Mussolini abbia radici anche precedenti, cioè quindi parto un po' da prima di lui, quindi di dittatore, ancora in un modo quasi forse intuitivo, nella sua fase quindi precedente di giornalista, di comunicatore. Non bisogna dimenticare che appunto prima di essere politico Mussolini è giornalista, è un comunicatore, potremmo chiamarlo anche propagandista, quindi attento ai linguaggi della pubblicità, dello spettacolo, ed è proprio questa formazione che spiega la sua capacità di sfruttare i media. Quindi non gli basta governare, ma deve anche costruire come il potere appare, come viene percepito. L'innovazione, lei chiede le principali innovazioni.
Sì.
L'innovazione sostanziale penso che stia nell'uso coordinato di tutti questi mezzi, dei mezzi di comunicazione disponibili al tempo. Quindi una vera e propria concertazione mediatica che si sviluppa attraverso la stampa, la radio, il cinema e nel nostro caso la fotografia naturalmente. Quindi tutti i mezzi al tempo disponibili, anche l'uso di dispositivi complementari, perfino per esempio l'uso della luce è molto importante, che poi verrà sviluppato nei successivi regimi, quelli nazista per esempio, le strutture temporanee, le scenografie, ma anche dispositivi tecnici come gli altoparlanti, quindi una regia complessiva che trasforma la politica in rappresentazione, quindi non conta solo ciò che accade ma come proprio viene mostrato, perché bisogna ricordare che Mussolini è un leader altamente performativo, cioè la figura del leader diventa quindi uno strumento comunicativo e il suo carisma, che io chiamo nel libro il carisma fotogenico, fotografico, non è quindi una qualità personale, ma qualcosa che viene costruito, quindi interpretato come un ruolo davanti agli altri. Io direi che le innovazioni principali sono queste, quella di usare tutti i mezzi di comunicazione disponibili in una concertazione mediatica.
Professor Keles, questo Mussolini innovatore, Mussolini comunicatore totale, se allarghiamo lo sguardo ad altri paesi, ad altri contesti, quanto è un precursore, quanto fa scuola? Chi segue le orme di Mussolini su questo?
Dunque, nel XX secolo sicuramente, penso che Alessandra sarà d'accordo con me, è il primo a servirsi soprattutto della fotografia e a servirsi in un modo così ampio e completo. Però il ritratto è sempre stato utilizzato da regnanti, da imperatori, da papi, eccetera, per farsi conoscere. Ricordo che il grande umanista Leon Battista Alberti scriveva su De Pictura che il ritratto fa l'uomo assente presente. Dunque, tramite il ritratto ci si fa conoscere anche in luoghi molto lontani, per esempio con la rappresentazione dell'imperatore sulle monete. L'imperatore non ha bisogno di viaggiare per farsi conoscere, le monete viaggiano e la gente, anche in luoghi molto lontani, sanno che aspetto ha e sanno chi è l'imperatore. Ok, i francobolli, per esempio, sono un altro modo. La regina Vittoria non viaggiava più di tanto perché era anche complicato viaggiare in quegli anni, però in tutto il Commonwealth sapevano chi fosse perché i francobolli la rappresentavano dappertutto. Ma così è stato anche nel Rinascimento. Tra l'altro i ritratti viaggiavano, venivano portati da un luogo all'altro, per cui sovrani e altri leader di vario tipo erano noti attraverso l'uso del ritratto. Per quanto riguarda dunque la seconda domanda, la seconda parte della sua domanda era se c'erano se altri leader avevano seguito le norme di Mussolini. Dunque Atatürk, che è praticamente contemporaneo, secondo me si è ispirato alle tecniche di Mussolini, e naturalmente Hitler, che aveva un fotografo ufficiale che era Hoffmann, anche Atatürk aveva un fotografo ufficiale che lo seguiva dappertutto, e per cui i giornali riportavano le sue fotografie.
Alessandra Antola Swan, restiamo appunto un po' alla storia. Come dice il titolo del suo libro, l'immagine di Mussolini è una vera e propria costruzione ben ragionata e orchestrata, lo raccontava poco fa, ma quale macchina si nasconde dietro a questo lavoro e chi sono gli uomini e le donne che la muovono, questa macchina?
Ecco, quando analizziamo la costruzione proprio dell'immagine di Mussolini, del leader, il punto di partenza riconduce sempre, quasi inevitabilmente, all'Istituto Luce, che di fatto poi agisce come proprio il regista vero e proprio della propaganda di Stato. Però io in questo libro non cerco di sovvertire, ma cerco di approcciarmi a queste immagini di propaganda in modo critico e rifletto, mi faccio in modo un po' dialogico, quindi mi pongo delle domande, e qui emerge proprio la necessità, in questo caso della costruzione dell'immagine di Mussolini, di mettere in discussione una narrazione piuttosto radicata, cioè quella del one man show, l'idea quindi diffusa anche in storiografia di Mussolini come unico autore e regista del proprio mito, anche dal punto di vista materiale, tecnico. Quindi in realtà io, pur essendo certamente coinvolto Mussolini e in controllo, basti pensare per esempio alle sue frequentissime telefonate con Giorgio Pini, con la redazione del suo giornale Popolo d'Italia, proprio non solo sugli articoli, sui contenuti, ma proprio sulle fotografie. Quindi Mussolini è certamente coinvolto, non si vuole mettere in dubbio questo, ma io cerco di spostare lo sguardo, di aprire l'obiettivo in un certo senso, quindi il sistema che costruisce la sua immagine è molto più ampio, più complesso, che va oltre lui e coinvolge quella macchina che oggi definiremo l'industria della comunicazione, quindi fatta di fotografia, di editing, di stampa, di caporedattori, sulla selezione delle immagini. Quindi perché il regime si muove dentro una società di media mediatico in rapida trasformazione, dove le immagini sulla stampa, la pubblicità si mescolano, quindi rendono il confine tra realtà e costruzione sempre più labile. E in questo contesto, quindi, il carisma del leader, io lo definisco carisma fotografico, quindi fotogenico, non è spontaneo, ma costruito anche grazie al lavoro spesso invisibile perché anonimi al tempo dei fotografi. Quindi io mi concentro, c'è una sezione piuttosto approfondita, insomma, una ricostruzione piuttosto organica proprio dei fotografi. Luciano Cheles ha menzionato adesso il fotografo personale di Hitler e di altri regimi. Mussolini si distingue perché piuttosto, contrariamente ad altri, anziché un solo o un personale fotografo, Mussolini si serve, viene scattato, viene fotografato da numerosissimi fotografi di diverse categorie che io nel libro, anche per fini così di ricerca, di leggibilità, divido in tre categorie principali, cioè i fotografi ufficiali di Stato o dell'Istituto Luce, poi ci sono anche altri fotografi, fotografi freelance addirittura, ciò non vuol dire che siano liberi di interpretare, ma come categoria appartengono ai fotogiornalisti, ai fotoreporter delle agenzie fotografiche, e poi c'è la ritrattistica, i fotografi di studio, quindi che compongono un'immagine, scattano un'immagine molto varia, dinamica, ma altamente controllata, ecco.
Luciano Cheles, ma i messaggi veicolati dalla propaganda attorno ai leader sono attributi universali di potere, oppure ci sono messaggi e quindi valori poi che si vogliono veicolare propri ad ogni orientamento politico? Per farla breve, c'è un modo di mostrarsi di destra e un modo di mostrarsi di sinistra?
Dunque, cominciamo a parlare dei leader prima della Seconda Guerra Mondiale. Diciamo, la tendenza era rappresentarli in un modo serio, sobrio, eccetera. Però nel caso di dittatori, soprattutto nel caso di Hitler, no? C'era la volontà di incutere un timore reverenziale, un grande rispetto, incutere soggezione, no? I ritratti di Hitler devono intimidirci, non sorride mai. Questo è vero fino a un certo punto anche di Mussolini. I suoi ritratti enfatizzavano il famoso broncio, il mento sporgente, veniva rappresentato da sotto in su per monumentalizzare la sua figura e così via. Ecco, questo tipo di accorgimenti sono tipici dei ritratti di dittatori, non di leader, tra virgolette, normali, più o meno democratici. I leader, i dittatori, non soltanto quelli prima della guerra, ma anche dopo, hanno tendenza a farsi rappresentare come uomini, sono sempre uomini naturalmente, uomini universali, capaci di fare un sacco di cose, dunque di parlare a una grande varietà di gente, Mussolini, Trebbia a torso nudo, oppure suona il violino, delle cartoline di propaganda nei manifesti di propaganda, eccetera. Scia, conduce delle macchine sportive, pilota un aereo, insomma sono delle persone che sono capaci di far tutto stando alla propaganda. Ecco, questo tipo di cose non le vediamo nei leader democratici. Dopo la guerra, per quanto riguarda i leader di paesi democratici, vediamo che i leader sorridono di più, sono molto più rilassati, questo vale anche, non so, per Roosevelt, eccetera, i leader americani, Eisenhower, sono tutti sorridenti nei ritratti ufficiali, i presidenti americani, meno nel caso dei presidenti europei per varie ragioni, però c'è una certa rilassatezza che è tipica appunto dei leader dei paesi democratici. Però allo stesso tempo certi leader, certi dittatori amano farsi rappresentare vicino alla gente, no? Per cui accolgono bambini, si fanno offrire dei regali, dei fiori, così via. Queste sono caratteristiche soprattutto di leader di paesi dittatoriali, prima e dopo la guerra.
Molto interessante. Alessandra Antolasuana, anche alla luce di quello che diceva il professor Keles, quali sono i valori che la propaganda fascista voleva trasmettere al popolo attraverso l'immagine del Duce?
Quindi sì, dopo lei intende dopo gli 80 anni della caduta del fascismo oppure proprio...
Proprio durante il regime, in questa durante. Costruzione dell'immagine, cosa si voleva trasmettere?
Durante. I valori che... perché io mi pongo sempre appunto in forma dialogica anche nel libro, mi impongo delle domande e cerco di suscitare anche delle domande e anche dei dubbi, perché il libro Fotografare Mussolini non dà risposte certe, ma è un ambisce perlomeno a suscitare delle domande, delle questioni. Quindi perché la produzione e la diffusione capillare di questa immagine sono così importanti per il suo successo politico? Perché l'immagine dava quindi visibilità, costruiva un senso di onnipresenza tipico della dittatura e si inseriva pienamente appunto nel progetto pedagogico del fascismo, famosi valori quindi della propaganda fascista. Il progetto pedagogico del fascismo, che è sempre presente, si esprime molto attraverso la fotografia, partiva dall'idea che il regime non dovesse quindi solo governare, ma proprio formare, plasmare, trasformare i cittadini. E per Mussolini la politica era anche educazione, quindi creare il nuovo uomo fascista, quindi disciplinato, obbediente, fisicamente forte, virile, fedele allo Stato, fedele al leader naturalmente, pronto al sacrificio, al combattimento, in opposizione al modello liberale, diciamo, Loconia lui stesso, questa espressione, il pantofolaio borghese, no? Visto come passivo, individualista. Ecco, in questo contesto i media e nel nostro caso la fotografia, che è un mezzo di comunicazione che domina nel periodo, non servivano solo a informare quindi, ma a insegnare come vedere e interpretare il mondo, proponendo e imponendo in effetti modelli di comportamento. Quindi l'immagine del leader è centrale in questo senso. Mi è interessato, è molto interessante quello che diceva Keles sulla rappresentazione di alcuni contesti e figure, no? Quasi repertori, perché il leader Mussolini non solo rendeva il potere visibile e onnipresente, ma aveva anche appunto questa funzione educativa attraverso pose specifiche, gesti, ruoli sempre diversi, appunto a turno era nel ruolo del soldato militare in uniforme, piuttosto che di contadino, piuttosto che di sportivo. È un'immagine che deve ispirare, mobilitare, creare questo processo identitario, galvanizzare più che imitare pedissequamente. Quindi e per questo il progetto pedagogico del fascismo non si limitava alla scuola, ma coinvolge tutta la società, o perlomeno ambisce, ecco, ha questa ambizione, un'educazione continua, diffusa, che entra nella quotidianità anche attraverso le immagini, le sue immagini.
Lo Stato totalitario, no? Luciano Keles, se ci spostiamo più vicino al presente, sulla linea temporale, lei in parte lo faceva già prima, Come cambia il rapporto tra politica e immagine, tenendo conto che sono le immagini stesse a cambiare, perché dalle fotografie passiamo al filmato televisivo e poi oggi alle immagini che tutti ci scambiamo, modifichiamo, produciamo noi stessi con i cellulari, con i social media.
Professore, pensiamo molto a Trump in questo momento.
Difatti, stavo proprio per menzionare Trump, sì. Ma non solo. Dunque, una delle caratteristiche della ritrattistica di personalità, non necessariamente dittatori, ma figure piuttosto autoritarie, no? Democrazie autoritarie come appunto gli Stati Uniti di adesso, è l'uso della religione. Trump, no? Usa simboli, riferimenti alla religione. Lo faceva Berlusconi, per esempio, spesso quando era presidente del Consiglio, alla televisione faceva i suoi discorsi con dietro a lui un dipinto religioso, come se fosse il Papa, no? Questa presenza di uno sfondo religioso dava autorevolezza a quello che diceva. Putin, naturalmente, lo sappiamo, no? Usa anche lui, no? Figure religiose, si fa accompagnare figure religiose per dare un senso più sacro a quello che dice, no? E naturalmente prima della guerra Hitler si fa rappresentare spesso come Gesù Cristo, no? Come l'unto del Signore anche, no? Ci sono delle iconografie molto precise che tra l'altro io ho studiato e pubblicato in certi articoli. Ecco, questa è una delle caratteristiche dei leader autoritari su cui volevo insistere. Per quanto riguarda l'uso dei media nuovi, ma essenzialmente le immagini sono le stesse, solo che questi media li moltiplicano, no? Queste immagini sono onnipresenti e in più, come sappiamo, grazie all'intelligenza artificiale, queste immagini sono molto più facilmente manipolate, no? A fini propagandistici. Dunque sono più pericolose perché danno l'impressione di verità. La gente crede ancora che la fotografia è la verità assoluta, la fotografia riproduce la realtà, mentre non è così. Ora più che mai, perché con queste manipolazioni, con Photoshop e ora con l'intelligenza artificiale, possiamo far credere qualsiasi cosa. E abbiamo visto numerosi esempi, no, di Trump, no, che si fa rappresentare sotto sembianze di diverse figure religiose, eccetera.
Sì, tornando a Mussolini viene in mente l'uomo della provvidenza, no? Alessandra Antola, sì. Intorno da lei siamo in chiusura, quindi brevemente. Una delle foto più celebri di Mussolini a posteriori, 80 anni dopo, è quella che segna l'ultimo atto della sua vicenda umana, l'esposizione del corpo a Piazzale Loreto. Cosa ci insegna questo contrappasso visivo tra tutta la costruzione del ventennio e poi quel momento finale?
In fondo il punto è proprio questo, cioè la fama, la celebrità, la fama di questa fotografia, la fotografia di Piazzale Loreto non nasce subito, ma è retrospettiva, col nostro sguardo retrospettivo, cioè si costruisce nel tempo ed è interessante che venga percepita come iconica proprio dopo essere stata rimossa dalla circolazione per anni, e questo ci porta a distinguere tra l'immagine vista dai contemporanei di allora è quella che noi ereditiamo, rielaborata nel tempo. Piazzale Loreto segna una rottura fortissima. L'immagine del potere di Mussolini viene appunto letteralmente capovolta, svuotata, diventa una sorta di catarsi collettiva, come dice bene lei, cioè la fine simbolica del regime. È difficile immaginare che questa fotografia, questa immagine verrà ancora in un certo senso ripresa e riattivata e ricelebrata. È un'immagine difficile da gestire, tanto da essere rimossa per anni, appunto, e non a caso non esistono foto dell'esecuzione finale, ma solo quelle successive, perché anche la caduta del potere è sempre mediata, sempre filtrata. Il punto è che rimuovere questa immagine fortissima dall'arena pubblica non sembra eliminarla dalla memoria collettiva, cioè non sembra cancellarla. Anzi, rimuoverla forse può perfino renderla più potente, più totemica, pronta a riemergere, a riattivarsi. Perché le immagini non hanno mai un significato fisso.
Sì, siamo in chiusura al volo, professore.
Posso aggiungere una cosa molto rapida per quanto riguarda una caratteristica recente della propaganda di questi ultimi anni: l'uso del sex appeal. L'uso del sex appeal soprattutto a destra. Quando penso per esempio a molte leader dei partiti di estrema destra, partiti populisti di estrema destra, come Anke van der Mesh, no, Flanks Belang, Alice Weidel, Alternative for Deutsche, sono donne giovani bionde. Naturalmente prima ancora il lancio di Alessandra Mussolini e naturalmente la trasformazione fisica di Giorgia Meloni in una donna bionda, che non è di natura bionda, però il biondo fa un certo effetto, eccetera. Questa è una novità e viene utilizzata soprattutto a destra. Perché? Ma perché il bello è associato al buono. Dunque il bello permette a leader di estrema destra di dire delle cose che possono essere accettabili, che possono essere accettate. Ecco, e appunto volevo sottolineare questa cosa. Ci sono anche alcuni esempi maschili, per esempio Jordan Bardella. Certo. Il cui successo è dovuto sicuramente in gran parte al fatto che è giovane e attraente, però gli esempi sono soprattutto femminili.
Grazie davvero, siamo davvero in chiusura, ma ci ritorneremo. Iconografia e potere, moltissimi gli spunti, quindi ringraziamo i nostri ospiti, Alessandra Antola Swan.
Grazie a voi.
Grazie, storica della
grazie
cultura specializzata in storia visiva e fotografia di propaganda. Ricordiamo il volume Fotografare Mussolini, la costruzione di un'idea politica, per me il tema è uscito, e il professor Luciano Cheles, specialista di Visual Studies, autore di Iconografia della destra, la propaganda figurativa da Almirante e Meloni. Grazie, a risentirci presto.
Grazie a
grazie,
voi.
Arrivederci.
È stato molto interessante, grazie.
E grazie a Omar Teoldi per questa settimana insieme di approfondimenti.
Grazie a te, Cristina.
Rete 2.